Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, benvenuti su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da Federico Piana. Vi ricordo il numero verde 800 208 802, e poi gli sms 335 12 43 317. Dall'altra parte del vetro a gestire la parte tecnica Roberto Venturini, Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio. E naturalmente oggi accendiamo i riflettori su una cosa che è stata un po' dimenticata, ossia la tragedia di Haiti. Ad un mese da questa tragedia è crollato un tetto di una scuola e sono morti 4 bambini a causa delle piogge. Per capire un po' lì la situazione qual è, do il benvenuto a degli ospiti d'eccezione, a Don Pasquale Chavez Villanueva, rettore maggiore dei Salesiani, che è in collegamento proprio da lì. Salve Don Pasquale Chavez.
Buongiorno.
E anche do il benvenuto ad un altro ospite che ci farà capire un po' gli aiuti come stanno, e questo è molto importante perché gli aiuti sono in prima linea. Do il benvenuto anche a Marco Bertotto, direttore di Agire. Marco, benvenuto.
Buongiorno.
Don Pasquale, possiamo raccontare un po' la sua visita praticamente ad Haiti? So che è andato a vedere un po' la situazione lì, qual è? Che idea si è fatto?
No, veramente il quadro che viene fuori è drammatico. Si tratta di una delle pagine più nere della storia del popolo haitiano. Dal momento in cui in 28 secondi praticamente è stato raso al suolo, prima di tutto il governo, con il crollo dell'edificio del Palazzo Nazionale, ma anche di tutti i ministeri, il che praticamente ha privato persino di visibilità, ma ancora più grave di presenza fisica per affrontare la situazione prima di emergenza e nel futuro quella di ricostruzione. Ma anche in 28 secondi è crollata la cattedrale, la chiesa più significativa, che era il santuario del Sacro Cuore. Morto l'arcivescovo, morto il vicario, il cancelliere, 18 seminaristi, 46 religiosi e religiose. Si può ben immaginare che cosa ha significato per il popolo restare all'improvviso, non soltanto con il quadro così dantesco di vedere come sono crollate tutti gli edifici, le scuole, la scuola di infermeria, lì dove si trovavano ospedali, hotel, ma soprattutto per la mancanza di riferimento a quale porta bussare cercando aiuto. Certo, ci sono gli organismi internazionali che, stando presente, cercano di venire incontro, ma per esempio semplicemente per la distribuzione di tende, prima che arrivino le piogge, è tanto in ritardo, no? Si sono distribuito più di 30.000 per più di 500.000 scolati. Questo rende il quadro drammatico.
Lei si è fatto un giro anche delle case salesiane che sono state distrutte. Qual è lo stato d'animo dei suoi confratelli che sono lì e danno una mano anche nella ricostruzione, immagino?
Certo, prima di tutto le nostre case di Porto France, praticamente tutte sono completamente o parzialmente distrutte, tutte, non c'è nessuna che abbia retto bene. Però comunque i nostri confratelli hanno aperto le porte. Basterebbe pensare che nella opera di Torlando, dove abbiamo una casa di formazione, dove entra un noviziato, lì abbiamo 12.000 rifugiati che qui si deve curare a giorno, già da un mese, ma anche a Cité Soleil, che è il quartiere più povero di Port-au-Prince, a Pétionville, che sarebbe la opera che avrebbe retto un po' meglio, ma anche lì la scuola primaria è stata danneggiata, e abbiamo aperto anche lì un altro campo con 1.200 persone e così via dicendo. La mia indicazione è che noi dobbiamo continuare ad operare nel campo educativo, naturalmente le parrocchie e quelle che sono rimaste in piedi, prima di tutto perché dobbiamo aiutare a riprendere la vita. Non dico la normalità non si riprenderà mentre non ci sia un coordinamento e non soltanto un piano di emergenza, ma di futuro, e dopodiché immediatamente ricostruire o costruire quelle opere che ci permetteranno di dare un po' di futuro, di speranza ai giovani che altrimenti saranno per le strade, nelle tende o in giro vagando per le strade senza altro di più.
Lei si è fatto un giro naturalmente per vedere un po' anche lo stato d'animo della popolazione. Ci può raccontare se ha visto, come dire, una sorta di voglia di riprendere la vita, perché gli aiuti sono arrivati in ritardo, sono anche in ritardo, questo dobbiamo dirlo, anche se c'è poi una sensazione che le cose stiano andando bene nel tempo, però c'è questa voglia anche da parte degli haitiani di riprendersi, oppure sono un po' depressi? Qual è la loro situazione attualmente?
No, io penso che ancora sono storditi, perché l'impatto è talmente grande, è una immane tragedia da cui uno a poco prende consapevolezza nella misura in cui comincia ad avere bisogni, e la risposta a queste non ci sono. E c'è sempre una certa rassegnazione che ha servito anche al popolo per poter affrontare situazioni sempre difficili, però in questo momento comincio a vedere già, sì, in quei campamenti dove c'è una buona cura, un buon accompagnamento per la produzione di cibo, di acqua, anche di cura psicologica o di accompagnamento spirituale, le cose stanno meglio. In altri invece si comincia a sentire già la rabbia di poter di constatare, di verificare che restano praticamente così all'intemperie, senza nessun autentico riparo. Molte di quelle tende che sono fatte così sono stralci che hanno preso di qua di là semplicemente per ripararsi del sole, non della pioggia, e meno quando questo arriverà e comincerà di nuovo a creare dei più problemi. Io vedo che questo potrebbe scatenare un po' di violenza qualora non ci fosse una risposta più accurata, più sollecita a tutti, non soltanto a quei campamenti che, come dico, sono i meglio attrezzati.
Marco Bertotto, di Agire, la situazione lì qual è? Gli aiuti ci sono o no ad un mese dalla tragedia? Abbiamo visto che nella notte scorsa è praticamente crollato un tetto e 4 persone sono morte, 4 bambini. La situazione diventa drammatica se non ci si attiva, no Marco?
Sì, la situazione è molto difficile. Le piogge degli ultimi giorni ci hanno messo di fronte intanto all'esigenza di intervenire con più fretta, con più velocità. Io ho fatto recentemente una missione a Haiti e credo che l'evidenza sia che gli aiuti stanno iniziando ad arrivare a un ritmo e a una velocità e con dimensioni che purtroppo ancora non sono sufficienti a soddisfare i bisogni delle comunità colpite. Questo perché l'entità del disastro è stata particolare in un paese che è un paese particolare, che già viveva prima del terremoto delle condizioni di vulnerabilità eccezionali.
Era il più povero dei paesi poveri, possiamo dirlo questo, Marco, perché se no non se ne esce da questa contraddizione, no?
Sicuramente sì, era il paese più povero dei paesi poveri ed era un paese in cui già allora e già prima era molto difficile operare, e oggi ci sono delle difficoltà oggettive che rendono molto complessa l'attività di assistenza umanitaria. I bisogni principali riguardano quello che tecnicamente si chiama shelter, quindi la costruzione di ripari temporanei e il problema dell'igiene pubblica, e intervenire in Port-au-Prince in modo particolare su questi due aspetti è molto difficile, proprio perché i campi spontanei che sono nati all'interno della città sono campi sovraffollati in cui è molto difficile installare delle tende o costruire delle latrine, perché questo comporterebbe spingere le persone a abbandonare il campo perché non c'è spazio fisico per permettere gli interventi. Il governo ha recentemente adottato una politica di invito, di incentivo alla popolazione ad abbandonare Port-au-Prince per cercare più spazi liberi nelle zone confinanti e costruendo dei campi ad hoc. Evidentemente la popolazione sceglie, preferisce rimanere nelle posizioni vicino alle proprie abitazioni o in zone in cui abbia possibilità di costruire delle reti di aiuto interno alla comunità, e questo rende molto molto difficile l'azione umanitaria.
Al Rettore Maggiore dei Salesiani vorrei chiedere invece la Chiesa lì come si sta muovendo dal punto di vista anche spirituale. È possibile una ripresa piena in questi giorni oppure no?
No, direi che i Vescovi attraverso la conferenza episcopale haitiana, il cui presidente è Monsignor Luis Quebró, un salesiano che è l'arcivescovo di Cap Haitian, stanno cercando proprio di prendere in mano la situazione, come dico, con questa difficoltà del fatto che lì concretamente a Port-au-Prince sono sparite le tre figure principali, no? Però attraverso le parrocchie e anche le comunità religiose stanno cercando veramente di aiutare a venire incontro ai bisogni. Mi diceva il nunzio che devono nominare 4 vescovi, tra i quali quello di Port-au-Prince. Questo fa vedere allora come tutto quanto è accaduto in un momento difficile e si trova ancora con questa ulteriore difficoltà.
Anche perché il sacerdote diventa un punto di riferimento in una situazione che diventa drammatica anche dal punto di vista interiore e psicologica, no?
Quello senz'altro lo sta facendo, ma c'è un sentimento religioso molto vivo nel popolo haitiano. Io conoscevo molto bene la realtà perché prima di diventare rettore maggiore dei Salesiani era il consigliere per tutta l'America, per cui ogni anno venivo a visitare Haiti, conoscevo molto bene la situazione. Adesso quello che c'è è veramente una invasione di sette evangeliche che le si vede già per le strade, così congregando le persone, un po' così dando corso a questo sentimento popolare. Per me è il momento veramente di aiutare a rinascere il paese. Questo paese ha diritto a rinascere e lo potrà fare nella misura in cui si cominciano a irrobustire quei segni di novità che potrebbero aiutare ad avere un popolo che è capace di dare più dignità a tutti gli haitiani, uomini e donne, e dunque crea una situazione di maggiore solidarietà, di maggiore fraternità, altrimenti tutto si ridurrà a levantare le mura come se fosse il problema delle mura. Qui si deve ricostruire un paese e dare a questa nazione la dignità che corrisponde, la bellezza e anche direi il luogo che occupò quando era la perla degli Antilli, la gemma della corona francese.
Certo. Marco Bertotto, ricostruire però prima della stagione delle piogge, no? Bisogna fare in fretta, la comunità internazionale si sta dando da fare oppure la burocrazia è sempre quella e rimane un cancro atavico che insomma frena anche lo sviluppo, in questo caso la ripresa, chiamiamola così, del paese?
No, io credo che in questo caso il problema non sia la burocrazia, devo dire anzi che il sistema di coordinamento delle Nazioni Unite sta iniziando a funzionare, ci sono tante organizzazioni umanitarie impegnate, non sempre la fretta aiuta. Io credo che si debba, e ce lo ha insegnato molto bene l'esperienza dello tsunami, si deve essere veloci ma non si deve avere fretta, soprattutto per quello che riguarda la ricostruzione. È urgente e impellente trovare una soluzione per il riparo temporaneo degli sfollati con l'arrivo della stagione delle piogge e con l'arrivo della stagione dei cicloni, che sono un'altra spada che pende sul futuro di questa povera gente. Ci si deve appoggiare molto alla capacità degli haitiani di aiutare se stessi. Io ho visitato alcuni campi sfollati che avevano prontamente nominato un comitato emergenza al loro interno, c'è molto attivismo, c'è molta dignità e molta determinazione da parte degli haitiani e questa è una base importante su cui lavorare e non si deve attendere troppo a pensare alla fase della ricostruzione, non ci si deve cioè far ingabbiare da un meccanismo emergenziale che vuole che tutto venga gestito con una logica di emergenza.
Ecco, dobbiamo, Bertotto, però servono i soldi, dobbiamo dire anche questo, è un paese povero e quindi gli aiuti internazionali devono portare molto denaro, questa è un'ipocrisia, sì. Se non si dice, Bertotto.
Beh, in realtà in questo caso non si dice, perché non è il problema principale. Haiti è un paese per cui le Nazioni Unite hanno lanciato un flash appeal ai governi. I governi donatori in questo caso hanno risposto in tempi molto rapidi, il flash appeal è stato interamente finanziato, Agire è riuscita a raccogliere, grazie alla generosità degli italiani, circa 12 milioni di euro di donazioni.
Che non sono poche.
Che non sono poche, ci danno una grande responsabilità rispetto al modo in cui dovremo utilizzarli. Altre organizzazioni umanitarie in Italia e nel mondo hanno raccolto cifre considerevoli. In questo caso io credo che il problema non sia soltanto quello dei finanziamenti, che ovviamente devono continuare ad arrivare anche in una fase in cui si parlerà meno di Agire, già dalle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma uno dei problemi sia anche spendere bene, in modo coordinato, in modo attento questi soldi, coinvolgendo Haiti, coinvolgendo gli haitiani, per evitare che ci sia un intervento troppo calato dall'alto che rischia, come altre esperienze ci hanno dimostrato, di non portare i benefici che in questo momento occorrono alla popolazione.
Rettor Maggiore, c'è un problema ad Haiti, che è quello dei bambini che sono rimasti orfani. Secondo lei come si può risolvere? Perché già era drammatica prima la situazione, però dal punto di vista anche umano, come la vede una soluzione lei? In che modo si potrebbe fare per aiutare questi bambini che non hanno più nessuno?
È una situazione molto complessa, perché se andiamo a livello di criteri si dovrebbe dire che il meglio è che possano restare nel paese nella misura in cui possano trovare, ecco, una famiglia sostitutiva che possa aiutare a crescere come qualsiasi persona umana nel proprio contesto, che soltanto qualora non ci fossero queste condizioni si potrebbe favorire un po' l'adozione, sempre verificando che non ci sia uno sfruttamento dei bambini, ma che sia veramente l'interesse di poter offrire a questi piccoli le condizioni per poter svilupparsi umanamente, psicologicamente, spiritualmente, professionalmente. Direi che questo sarà, almeno nel caso nostro, concretamente come salesiani, una delle sfide più grandi. Già abbiamo cominciato veramente a cercare di verificare come è il quadro su questo aspetto, in modo tale di poter provvedere a diverse iniziative.
Marco Bertotto, i bambini sono spesso in questo caso vittima due volte, perché hanno perso i genitori, ma molto spesso sono vittima anche della tratta dei bambini. Abbiamo visto che degli americani sono stati arrestati e adesso c'è un'inchiesta su di loro, che stavano praticamente prendendo questi bambini per portarli non si sa dove poi, no? E come si può alzare l'attenzione anche su questo, e soprattutto l'attenzione, non solo l'attenzione dei media?
Beh, le nostre organizzazioni hanno attivato una serie di programmi, intanto di tracing, così viene definito tecnicamente, il tentativo di rintracciare le famiglie o le reti allargate a cui i bambini possono fare riferimento, e attività di ricongiungimento. Ci sono progetti che le organizzazioni umanitarie da tempo realizzano con successo e con efficacia in contesti di emergenza. Anche in queste fasi immaginare soluzioni diverse che prevedano la protezione dei bambini al di fuori dei confini nazionali haitiani è qualcosa da evitare. Noi in questo momento disincentiviamo assolutamente delle forme di adozione internazionale che possono essere, appunto, possono condurre o aprire la strada a dei fenomeni non legali e non conformi agli standard internazionali di traffico dei minori.
Bene, bene, grazie dunque al Rettor Maggiore dei Salesiani per essere stato con noi, per averci raccontato quella che è stata la sua missione ad Haiti, nelle case salesiane ovviamente, anche per tastare un po' il polso della situazione agli haitiani, questo è importante. Grazie molte, Don Pascal.
Grazie a voi, che aiutate che resti ancora viva la televisione, che non si spengano le luci che devono veramente attirare la nostra attenzione responsabile per questa povera nazione.
Grazie, grazie molte, grazie a Marco Bertotto, direttore di Agire. Grazie molte Marco, ci risentiremo ovviamente. Dai. Perché l'attenzione non verrà spenta, per me da parte nostra i riflettori rimarranno accesi, va bene, grazie.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.
E vi ricordo il numero verde 800-208-802 in chiusura, e poi gli sms 335 12 43 317.
State ascoltando One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta.
Per i vostri suggerimenti, richieste e informazioni potete mandare gli SMS al numero 335-124-3317.
E rimaniamo ad Haiti per capire un po' la situazione ad un mese dalla tragedia qual è. Do il benvenuto a padre Sergio Morotti, che naturalmente è lì. Salve padre Sergio.
Buongiorno, come state? Buon pomeriggio lì.
Buon pomeriggio qui, buona mattinata lì, padre Sergio. Avete 5 ore di distanza, giusto, no? Di fuso orario.
Sì.
Senta padre Sergio. 6 ore, perfetto.
Sì.
Senta padre Sergio, lì la situazione qual è? Ad un mese dalla tragedia, so che lei come scalabriniano praticamente è arrivato lì e ha vissuto da 2 mesi a questa parte questa tragedia che è stata immane, ma ad un mese l'animo delle persone qual è? Lo stato d'animo qual è? Cosa ci racconta da lì?
Ma guarda, io ti direi che adesso si sta riprendendo un po' la vita, incominciando per esempio dalla scuola. Noi abbiamo sia la scuola dei seminaristi, sia la scuola, una scuola elementare qui in casa nostra, di 400 ragazzi, e domani incominciano tutti. Quindi già la scuola incomincia. Lo Stato non ha tanta voglia di incominciare le scuole, però i privati già incominciamo a fare le scuole, perché bisogna continuare a vivere, non possiamo solo piangere. Adesso direi che è passato il primo momento dei morti. Adesso il problema è i feriti sono tanti, e anche noi per esempio qui stiamo organizzando un ospedale per lunga degenza, per rotture, per gambe da cambiare, tutte queste cose larghe, lunghe, per cui la salute è ancora al primo posto, però ripeto, come per i feriti, si parla di 400-500 mila feriti.
Che non sono pochi, padre Sergio, non sono pochi 500.000 feriti.
Sono moltissimi. Ripeto, quello è ancora il punto, direi, molto forte. E il secondo punto forte è incomincia adesso la fame. Il terremoto ha rotto un po', ha diminuito una produzione di beni che già era poca. Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo. Il terremoto ha rallentato ancora di più la produzione di prodotti, per cui stiamo dando molto mangiare alla gente, perché si vogliono perlomeno 3 volte al giorno, e questo occupa abbastanza di tutti i progetti che ci sono nelle varie ONG o vari religiosi. Anche noi in casa nostra distribuiamo parecchio mangiare, facciamo anche noi il pane, lo distribuiamo. Abbiamo parecchi aiuti anche da fuori, anche dall'Italia sono arrivati alcuni container e li stiamo distribuendo qui.
Ecco, abbiamo perso la linea, ovviamente i collegamenti con Haiti sono complicatissimi, sapete bene la difficoltà, ma cercheremo di recuperare padre Sergio Morotti scalabriniano, che è lì da 2 mesi e naturalmente ha vissuto in diretta questa tragedia. Ci stava raccontando che sono i feriti quelli che hanno più bisogno, quindi se potete aiutate, fatelo tranquillamente anche tramite Agire, perché gli aiuti sono purtroppo molto pochi. Questa sera alle 18 ci sarà una concelebrazione eucaristica di suffragio per le vittime di Haiti, e ci sarà nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore alle ore 18. Abbiamo ripreso il nostro padre Sergio Morotti in collegamento da Haiti. Eccoci padre Sergio, quindi la difficoltà, stava dicendo lei, sono proprio questi aiuti che mancano, no, ancora?
Adesso, ripeto, il primo grande necessità che è sono i feriti. Io so che anche l'Italia, so che io sono di Bergamo, anche a Bergamo sono arrivati alcuni feriti da qua, un po' tutti gli ospedali, io ieri sono passato a Santo Domingo, ci sono molti feriti anche là, e stiamo riempendo un pochino tutti gli ospedali del mondo. So che ce ne sono anche parecchi che sono nati negli Stati Uniti, i casi più gravi di feriti, specialmente di gambe, di braccia, di ossa, specialmente è la parte che è più sono più frequenti, perché il terremoto ha fatto cadere una pietra, un mattone, e quindi ha rotto sempre ossa, cose di questo genere. per cui i feriti sono ancora la preoccupazione più grande. E dopo, ripeto, stavo dicendo del mangiare. Il mangiare è di fatto anche le associazioni, anche noi abbiamo parecchie associazioni che ci aiutano, stiamo distribuendo molto mangiare alla gente, perché insomma le attività economiche sono crollate un po' in tutte le parti, quei pochi che lavoravano il mese di gennaio in questo mese non è che abbiano lavorato molto, per cui bisogna darci questa mano. Adesso poi c'è un problema concreto che è l'acqua. Sta venendo le piogge, stanno arrivando le piogge, e le piogge porteranno problemi per chi vive sotto plastici. Non sono tende come quelle che avete voi all'Aquila, ma sono plastici, e quindi il plastico dipende dalla pioggia fino a un certo punto, specialmente quando la pioggia è un po' forte, viene da traverso, non dipende quasi niente, specialmente i bambini saranno i primi esposti a queste malattie. Stiamo preparandoci un po' per questo. Proprio stamattina ho visto anche in casa nostra c'erano perlomeno 50-60 tende. Cerchiamo di importare tende in questi campi dove sono raccolti quelli che sono rimasti senza casa. Se vai per la città è tutta piena di campi, questi posti dove ci sono 200, 300, 400 persone, 1000 persone con tende, ma ripeto, sono tende la maggioranza di plastici che loro mettono su sulla testa per difendersi dal sole. Fino adesso il tempo è stato buono, però con marzo arriveranno le piogge, e quando arrivano le piogge qui vuol dire quasi tutti i giorni.
Senta, padre Sergio, secondo lei, visto che sta lì e ha il polso della situazione, gli aiuti della comunità internazionale bastano oppure no, o bisogna fare di più?
E questo è molto difficile, perché adesso siamo ancora nella situazione di emergenza. Questa è situazione di emergenza, non so fin dove arrivano. Noi abbiamo da mangiare attorno a noi, che sono 20-30 vie, vengono qui, praticamente fanno i loro pacchetti, ci sono i responsabili, fanno i pacchetti, e poi li portano ognuno a 20-30 famiglie che conoscono,
certo.
A una. Quindi è un'organizzazione, noi siamo organizzati qui nella zona, e poi come abbiamo a disposizione anche di più, perché ci vengono con container, abbiamo pulmini che vanno in alcune parti, abbiamo qui una suora italiana.
Certo, che si danno da fare, questo è importante. Va bene, io ringrazio padre Sergio Morotti in collegamento da Haiti, torneremo su questa vicenda, padre Giuseppe, va bene, grazie molte,
d'accordo.
Grazie padre Giuseppe.
Ciao,
Sergio Morotti, grazie.
Ciao.
Molte. E
ciao.
Adesso diamo un'occhiata al traffico della capitale, come se la sta cavando Roma, e naturalmente diamo la linea luce verde.